Buongiorno, riprendiamo allora il nostro corso e oggi vorrei soffermarmi sulla tematica dei beni relativi all'impresa e dell'acquisizione dei costi fiscalmente riconosciuti. Quindi partiamo da questi punti che diciamo sono un po' l'aspetto e il riflesso patrimoniale del regime d'impresa, in quanto è chiaro che il patrimonio, inteso come insieme di attività e passività di un'impresa, ha una influenza diretta, diretta o indiretta, diciamo così, sulla determinazione del reddito. Perché? Perché dai componenti patrimoniali è chiaro che possono derivare, a seconda di determinati accadimenti nella vita aziendale, possono derivare dei componenti reddituali. Com'è che avviene questo ponte, questo passaggio tra elemento del patrimonio e componente reddituale? Beh, avviene ovviamente, diciamo, in un modo immediato e che quasi non svela l'aspetto patrimoniale in tutte quelle voci e poste di bilancio che poi hanno rilevanza fiscale, in cui, diciamo, non c'è nemmeno, se vogliamo, l'aspetto patrimoniale della vicenda. Penso, non so, all'acquisto di materiale di consumo che viene direttamente dedotto, o, come vedremo, non so, all'acquisto di beni strumentali di valore inferiore a una soglia molto bassa, i 516 euro che danno luogo alla possibilità di deduzione immediata. In questi casi e tanti altri non c'è un aspetto patrimoniale vero e proprio della vicenda. Invece in tanti altri casi vi è dapprima un passaggio, diciamo così, di tipo patrimoniale, in quanto si tratta di attribuire rilevanza a determinate attività in bilancio. Queste attività poi hanno evidentemente un valore che non necessariamente coincide, un valore fiscalmente riconosciuto che non necessariamente coincide con quello di bilancio, da cui poi promanano componenti negative o positive di reddito. Ad esempio, si potrebbe fare l'esempio di un bene ammortizzabile. Quindi l'acquisto di un macchinario o di un'attrezzatura che deve essere valorizzata in qualche modo per dar luogo ad un valore dell'attivo, ma poi quella attrezzatura verrà ammortizzata, quell'impianto, quell'attrezzatura verrà ammortizzata, e dando luogo così a dei costi deducibili nell'arco di tempo di vita del bene. E questo è, ad esempio, un primo esempio, ma possiamo farne tanti altri. Un altro esempio potrebbe essere quello sempre dell'acquisizione di un bene, di un'attività, che poi viene ad essere venduta in un periodo successivo da parte dell'impresa, vendita che dà luogo a quel punto ad una differenza imponibile, che può dar luogo a una differenza imponibile se si tratta, cioè, di un bene da cui originano plusvalenze o minusvalenze. La vendita, commisurata al costo fiscalmente riconosciuto, quindi, diciamo, ci sarà da fare un confronto tra il corrispettivo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione di una plusvalenza o di una minusvalenza, quindi rispettivamente tassabile o deducibile. Quindi questo ci fa capire che cosa? Ci fa capire che vi sono due tipi di problematiche. fondamentalmente. Una è quella di circoscrivere il perimetro dei beni relativi all'impresa, cioè anzitutto che cosa sono i beni relativi all'impresa e perché è importante definire questo perimetro. La seconda questione che viene poi a sorgere è con quali criteri e come attribuire a questi beni quello che viene, che chiamiamo un valore fiscalmente riconosciuto. Perché si parla di valore fiscalmente riconosciuto? Si parla di valore fiscalmente riconosciuto perché ormai da un po' di anni a questa parte è stato definitivamente chiarito e diciamo ormai è dato che direi pacifico che i valori di bilancio non necessariamente coincidono con i valori fiscalmente riconosciuti. Ci può essere coincidenza, ma può anche accadere che questa coincidenza non ci sia. E questo può dipendere sia da regole che hanno a che fare con la formazione iniziale del costo. Quindi potrebbe essere che le regole per determinare un costo a bilancio, cioè per la posta di bilancio, non coincidono con quelle che siedono alla formazione del valore fiscale, valore fiscalmente riconosciuto. Oppure può accadere che in fasi successive per così dire, le vicende del bene portano a una divaricazione dei valori, cioè che magari partono nello stesso modo, quindi i due valori civile e quindi contabile e fiscale coincidono, ma poi nel corso del tempo divergono. Questa divergenza potrebbe poi essere riassorbita oppure no. Su questo secondo tipo di situazioni è facile portare dei casi, ma ne abbiamo alcuni sono anche già alla portata delle cose che abbiamo detto. Ad esempio, basta porre mente al tema degli ammortamenti ancora una volta, laddove, ad esempio, se si immagina che l'ammortamento fatto in bilancio non è coincidente con quello fiscalmente ammissibile, col valore massimo, la percentuale massima fiscalmente ammissibile, lì si vede subito che si crea una divaricazione. Se ad esempio un bene che ha costo di acquisto 100 e altresì questo costo di acquisto coincide col valore fiscalmente riconosciuto, è anche valore fiscalmente riconosciuto all'inizio, quindi 100. Ha ammortizzato per il primo anno per 30 dal punto di vista del bilancio. A fronte di un'aliquota fiscale massima del 20%, noi ci troviamo che già dopo un anno il bene presenta una divaricazione di valori, perché il valore civile netto del bene, quindi al netto dell'ammortamento, è sceso a 70. Al contrario, il valore fiscale del bene dopo il primo anno non è 70 ma è 80 perché la quota massima deducibile era pari a 20. Quindi vi sarà un aspetto più propriamente reddituale che risolviamo, come già detto, attraverso una variazione nella dichiarazione, in questo caso una variazione aumentativa, per tener conto che la quota deducibile era 20 e non 30, ma al tempo stesso questa variazione produce sul piano patrimoniale una divaricazione di valori. Il valore di bilancio è 70, dopo un anno E invece il valore fiscale rimane un po' più alto, 80, perché solo 20 erano state dedotte. Quindi avremo che dopo il primo anno il valore ha due valori, un valore civile 80, scusate, 70 e un valore fiscale di 80, e che poi ancora determinerà, ad esempio, in caso di vendita del bene, un diverso ammontare di plusvalenza. Perché la vendita del bene, supponiamo per un corrispettivo di 120, determina sul piano civilistico e di bilancio una plusvalenza più elevata, cioè di 50, perché il bene aveva un valore netto di 70, e determina invece una plusvalenza un po' più bassa di pari a 40, visto che fiscalmente invece la plusvalenza fiscale appunto va misurata rispetto al costo fiscalmente riconosciuto residuo del bene. Tutto questo per far capire che appunto ci possono essere divergenze di valori che vanno quindi seguite e monitorate dall'impresa. Allora, per quanto riguarda il punto il punto dei beni relativi all'impresa, cioè quali sono i beni relativi all'impresa, noi abbiamo la seguente situazione. Abbiamo che sul piano, se parliamo di società commerciali, se parliamo di società commerciali, qui vi è una totale coincidenza del novero dei beni relativi all'impresa con quello che è il patrimonio, come dice la norma, appartenente all'impresa, cioè c'è il criterio di appartenenza che è indicato dall'articolo 65 del testo unico, che fa riferimento in realtà alle società di persone. Aspetta, lo riprendiamo un secondo. Allora, articolo 65 sui beni relativi all'impresa, comma 2, per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relative all'impresa tutti i beni a esse appartenenti, salvo, vabbè, una precisazione stabilita nel comma 3 per le società di fatto. E questa regola in realtà è pacificamente applicabile anche alle società di capitali in ambito IRES. Qui vi è in sostanza una equiparazione tra il patrimonio societario e il patrimonio d'impresa. È una regola che in qualche modo è parallela a quella secondo cui tutti i redditi conseguiti da società commerciali sono sempre e soltanto redditi d'impresa. Ve la ricordo, è la regola contenuta al comma 3 dell'articolo 6. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale sono considerati redditi impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. Quindi vi è una omnicomprensività del reddito d'impresa, cioè tutto quello che perviene alla società commerciale è qualificato come avente fonte nell'impresa, quindi è un reddito di impresa. Al tempo stesso, tutti i beni appartenenti alle società commerciali sono beni relativi all'impresa. Quindi, detto questo, l'appartenenza fa pensare, fa riferimento al concetto di proprietà, al concetto civilistico di proprietà. Quindi un bene appartiene a qualcuno perché è di sua proprietà, oppure anche in realtà non solo alla proprietà, ma altresì alla presenza di un diritto reale di godimento, quale potrebbe essere un diritto di usufrutto o di uso o di superficie. E quindi diciamo non solo la proprietà, ma altresì un diritto reale di godimento. Invece stanno fuori da questo ambito i casi di diritti personali di godimento. Potrebbe essere la disponibilità che un soggetto ha di un bene per effetto di un contratto di locazione o di comodato o di altro tipo. È chiaro che il caso dei diritti reali di godimento pone qualche problema in più con riguardo sia all'assegnazione di un valore che con riguardo alla ripartizione del valore o del costo del bene lungo il tempo, perché la situazione, non so, ad esempio di un usufrutto, non è la stessa di una piena proprietà. E quindi, ad esempio, si è molto discusso su due aspetti, cioè sul fatto che se fosse iscrivibile un bene detenuto, posseduto per meglio dire, a titolo di usufrutto, e poi a quel punto come fosse da considerare il costo dell'usufrutto ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Sul primo punto la soluzione ormai è abbastanza acquisita, cioè che vi può essere sicuramente l'iscrizione a bilancio e quindi anche l'acquisizione di un valore fiscalmente riconosciuto in relazione ad un diritto di usufrutto. Usufrutto che potrebbe essere determinato, ad esempio, anche per effetto di un contratto di acquisto dell'usufrutto stesso, quindi un contratto col quale l'impresa acquista non la piena proprietà, ma l'usufrutto. O potrebbe essere l'acquisizione di usufrutto determinata da altre vicende, ad esempio un atto liberale a favore dell'impresa con costituzione di un diritto di usufrutto. Oppure ancora potrebbe essere l'effetto di un atto dispositivo fatto dall'impresa che, essendo titolare appena proprietario del bene, decide di trasferire la nuda proprietà riservandosi il diritto di usufrutto. In questi casi, quando quindi vi è un diritto di usufrutto, si tratta di individuare qual è il costo ad esso relativo. Questo dipenderà dai casi, a volte questo costo deriva da un atto di acquisto, ad esempio, da un contratto, oppure può derivare per differenza da un atto di vendita se io vado a cedere la nuova proprietà, oppure dovrà essere stimato sulla base della vita dell'usufruttuario o della durata del contratto di usufrutto. Quindi si tratterà, a seconda dei casi, di determinare qual era il valore, e in particolare il valore fiscale da assegnare all'usufrutto. A quel punto, il tema successivo è come far concorrere quel costo alla formazione del reddito d'impresa. E qui probabilmente la soluzione migliore non è quella di equiparare il costo dell'usufrutto al costo della piena proprietà. Ad esempio, se si tratta di un bene ammortizzabile, uno potrebbe pensare di ripartire il costo dell'usufrutto così come se si trattasse di un bene di proprietà, ovvero usando le aliquote ministeriali relative al tipo di bene. Però, invece, questa non sembra la soluzione migliore. La soluzione migliore, invece, dovrebbe essere un'altra, e cioè quella di tener conto che ci troviamo di fronte ad un, più che a un bene, diciamo a un diritto, per meglio dire, di durata limitata. Quindi, poiché l'usufrutto avrà una durata limitata, è questa durata che va considerata ai fini della ripartizione del costo. Per fare un esempio, se un'impresa ha un diritto di usufrutto di 5 anni su un determinato bene, e questo costo dovrebbe, il costo di acquisto e usufrutto dovrebbe essere ragionevolmente ripartito lungo la durata del diritto, quindi spalmato su 5 anni. Un ulteriore tema che si pone con riferimento ai beni relativi all'impresa è quello che ha a riguardo i beni su cui esiste un contratto di leasing. E qui la normativa fiscale si è adattata e adeguata alle possibilità offerte dalle regole contabili, cioè la possibilità di avere due diversi criteri di contabilizzazione, ovvero il criterio patrimoniale, che co cioè considera il bene in proprietà della impresa, della società di leasing, cioè che considera prevalente l'aspetto civile, civilistico, tradizionale, diciamo così, no? Per cui il bene è e rimane nella proprietà della società di leasing. E quindi chi considera l'operazione come una vera locazione, rispetto invece alla contabilizzazione con metodo finanziario, laddove invece, nel dare rilevanza alla causa di finanziamento del leasing finanziario, si tratta l'operazione come se il bene ad un certo punto appartenesse alla società utilizzatrice. E infatti l'articolo 102,7 del testo unico consente di tener conto di questa possibile diversa metodi di contabilizzazione e permette trattamento modulato in funzione del metodo prescelto, perché se io leggo il comma 7 dell'articolo 102 che riguarda gli ammortamenti dei beni materiali, si dice che cosa? Che per i beni concessi in locazione finanziaria, l'impresa concedente che imputa a conto economico i canoni deduce quote di ammortamento determinate nella misura che risulta dal piano di ammortamento finanziario. Quindi e poi specularmente per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni, a prescindere dalla durata contrattuale, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. E poi ancora, quindi vedete che c'è la. Questa è una possibilità, cioè per le imprese che imputano a conto economico i canoni, ma se non li imputano e trattano l'operazione come un bene di proprietà, è chiaro che la posizione delle due imprese si inverte e sarà l'utilizzatrice che per così dire, deduce gli ammortamenti come se il bene fosse appartenente ad essa. E questo poi lo troviamo anche un riscontro, se vogliamo, nello stesso articolo 83, e nel principio di derivazione rafforzata. Cioè, se io adotto nei principi contabili internazionali o in quelli italiani il metodo finanziario, ho proprio il caso classico di qualificazione e classificazione in bilancio che prevalgono anche su regole fiscali divergenti. Che cosa significa? Che avrò che l'operazione è qualificata come un'operazione che ha determinato il passaggio della proprietà del bene, la classificazione in bilancio è quella con metodo finanziario e quindi gli ammortamenti, e quindi il bene si considera appartenente alla società utilizzatrice e al tempo stesso e corrispondentemente. Sempre l'impresa utilizzatrice deduce quote di ammortamento. Un aspetto particolare che direi possiamo toccare in questo momento riguarda che cosa? Sempre la questione di quali sono i beni relativi all'impresa, però per società, non più per società, ma per le persone fisiche, quindi imprenditori individuali, oppure per quegli enti non commerciali, cioè che hanno un oggetto principale o prevalente non di tipo commerciale, ma che al tempo stesso si trovano a svolgere un'attività di impresa. E cosa perfettamente possibile, come sappiamo. Allora, per questi soggetti, imprese individuali o enti non commerciali, non può evidentemente esservi una coincidenza tra il patrimonio del soggetto e il novero dei beni relativi all'impresa. Perché? Perché in entrambi questi casi, persone fisiche o enti non commerciali, esiste una sfera patrimoniale, beh, nel caso di imprenditore personale, una sfera personale, nel caso dell'ente non commerciale, una sfera extra imprenditoriale, cioè di beni che non hanno legami con l'attività imprenditoriale svolta. Quindi, per queste situazioni, non ci può essere una equiparazione basata sulla forma del soggetto. Cioè, una volta detto che, non so, la forma è commerciale, per esempio per una società commerciale, allora tutti i suoi beni sono anche beni di impresa. Ah, anche perché poi per quei soggetti, cioè le società commerciali, tutti i redditi sono redditi di impresa, quindi c'è una perfetta linearità, no? Nella situazione. La forma è commerciale, tutti i redditi sono di impresa, tutti i beni della società sono anche beni di impresa. Questo è molto semplice come schema, no? È uno schema basato sull'aspetto formale, sulla coincidenza tra società e impresa. Non c'è una sfera societaria che non sia anche di impresa. Per quei soggetti. Per invece un imprenditore individuale, poniamo, la situazione è molto diversa. L'imprenditore individuale, oltre che essere un imprenditore individuale, è anche una persona fisica che ha delle sfere di attività, degli interessi, un modo di agire, eccetera, che lo riguardano in quanto persona, in quanto privato, in quanto consumatore, in quanto investitore, se vogliamo, ma non nella sua veste di imprenditore individuale. E quindi, per evitare di far coincidere tutto il patrimonio di una persona fisica, ad esempio, con la sua sfera di impresa, che invece riguarda solo una particolare attività, la legge si affida a dei criteri di tipo sostanziale, e cioè individua un particolare legame tra il bene e l'attività, e cioè questo legame ci dice se vi è una funzionalizzazione del bene all'attività di impresa. Se leggiamo l'articolo 65, ancora una volta, primo comma, che cosa dice? Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa oltre ai beni indicati alle lettere A e B dell'articolo 85, primo comma, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa e ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività d'impresa nell'inventario tenuto a norma dell'articolo 2217 del Codice Civile. Ora, qui è interessante perché si vede proprio questo punto, cioè che non vale più un criterio formale, ma una regola sostanziale che è basata sul rapporto e la relazione tra i beni e l'attività svolta. Quindi abbiamo, ad esempio, i beni da cui originano ricavi. Quindi se si tratta di beni merce destinati alla vendita, è chiaro che c'è questo legame. Quindi è la funzione del bene. Qual è la funzione del bene? Quello di essere ceduto nell'ambito dell'oggetto dell'attività. Non so, un imprenditore individuale che ha un'attività di commercio di generi alimentari. I generi alimentari acquistati per essere rivenduti fanno parte dei beni d'impresa. Ma non ne fanno parte altri beni, che ad esempio hanno invece una relazione con la sua sfera privata. Una bicicletta acquistata dall'imprenditore per i suoi spostamenti personali, un televisore che viene tenuto a casa dell'imprenditore per i suoi fini di consumo privato, o il mobilio dell'appartamento in cui egli vive, non hanno alcuna relazione con l'attività di rivendita di generi alimentari. Non si tratta di beni merce né di beni strumentali all'attività di impresa. E infatti poi il secondo criterio è quello della strumentalità, quindi non solo i beni merci ma anche i beni strumentali. Non so, la bilancia del macellaio per pesare la quantità di prodotto che viene venduta ai suoi clienti è un bene strumentale. I frigoriferi in cui viene tenuta la carne e così via sono tutti beni strumentali all'attività di rivendita che viene esercitata. E anche qui c'è un nesso appunto tra il bene e l'attività. E poi infine, come dice la norma, i beni indicati nell'inventario. Qui quindi torniamo ad un criterio per certi aspetti formale, ma che riflette le scelte e la volontà del soggetto, cioè il soggetto che decide di attribuire ad un bene valenza di bene appartenente all'impresa in quanto lo indica appunto nell'inventario, a questo punto il bene anche si considera fiscalmente appartenente alla sfera imprenditoriale. Qual è l'effetto di questa appartenenza? Qui l'effetto è, va in parallelo con l'esistenza di una sfera di impresa e una sfera extra imprenditoriale. Ad esempio, se un bene fa parte dei beni relativi all'impresa, quel bene, ad esempio, darà origine in caso di vendita ad una plusvalenza o una minusvalenza tassabile o deducibile. Al contrario, se il bene non appartiene alla sfera dei beni d'impresa, una sua eventuale vendita non rileverà quale fonte di origine di plusvalenze tassabili o minusvalenze deducibili. Quindi l'inserimento in sostanza nei beni d'impresa, anche volontario attraverso indicazione in inventario, ha poi un riflesso sulla possibilità di dedurre o di tassare o sulla tassabilità di eventi successivi. E poi c'è un'ultima precisazione che avevamo visto, forse non l'avevamo vista, la vediamo adesso, che riguarda gli immobili. Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43, allora il 43 è una norma sui redditi fondiari, ma il 43 in particolare riguarda gli immobili, dove viene introdotto il concetto di strumentalità degli immobili. E abbiamo due tipi di strumentalità, e cioè quelli strumentali per natura o quelli strumentali per destinazione. E la strumentalità per natura fa riferimento alla tipologia di beni, cioè ci sono certi beni che per le loro caratteristiche costruttive e tipologiche possono essere usati solo per fini strumentali all'impresa. Non so, pensiamo a un capannone industriale o a un immobile speciale, non so, un opificio, una ciminiera, un termovalorizzatore, su tutti i beni che ovviamente non possono essere suscettibili di uso privato. E poi abbiamo un diverso concetto di strumentalità che dipende dalla destinazione che viene data al bene in concreto. Qui si parla appunto di strumentalità per destinazione. Cioè, quindi anche un immobile che potrebbe essere, ad esempio, usato come abitazione privata, potrebbe essere invece destinato alla sede di una società o alla sede di un ufficio, di un'attività commerciale, e in quel caso l'immobile diventa strumentale per destinazione, cioè perché in sostanza il soggetto ha così deciso. In questo caso l'articolo 65 ci dice che i beni per questi soggetti si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario. Quindi in pratica qui ritorna a prevalere un aspetto formale, cioè anche se c'è la strumentalità del bene all'impresa, si consente all'imprenditore di scegliere se attribuirgli o meno la qualifica di bene relativo all'impresa. Qual è la ratio probabile di questa norma? La ratio è che probabilmente il legislatore ha inteso assegnare a questi particolari beni, cioè ai beni immobili, una valenza di beni di investimento che potrebbero rispondere in ogni caso a interessi di tipo privato, cioè in sostanza, quando supponiamo il caso, l'imprenditore che ha un'attività di commercio e che acquista i muri e la proprietà del negozio in cui opera, la cosa più immediata sarebbe dire in effetti che quel negozio e la proprietà delle mura è a tutti gli effetti un bene diciamo strumentale, e quindi dovrebbe essere anche relativo all'impresa. Tuttavia, il ragionamento che sta alla base di questa norma è ragionevolmente che nella decisione di acquistare i muri e la proprietà del negozio vi è anche una decisione di investimento privato, cioè che in sostanza il soggetto ha acquistato quell'immobile anche per un fine di investimento di tipo extra imprenditoriale. In fondo uno potrebbe anche acquistare un negozio inteso come proprietà dei muri e poi non svolgere, cessare l'attività e quindi poi concederlo in locazione. Sta di fatto, quale che sia la ragione, ma ragionevolmente è questa che vi ho detto, per questo tipo di beni è la scelta dell'imprenditore l'indicazione dell'inventario, cioè che determina l'inclusione dei beni nell'impresa. E poi infine l'ultimo riferimento ce l'abbiamo con riguardo alle società di fatto, dove qui invece il problema è che non esiste una perfetta formalizzazione di quali sono di quali possono essere il patrimonio della società, cioè perché qui manca una formalizzazione, no? Mentre non so, una società in nome collettivo regolare ha un suo patrimonio ben identificato, per la società di fatto si torna a un criterio sostanziale, quindi si considera relativa all'impresa i beni che danno luogo a ricavi, i crediti acquisiti nell'ambito dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa. Quindi è una soluzione molto, diciamo, identica a quella dell'imprenditore individuale, con l'eccezione che in questo caso tra i beni che sono relativi all'impresa si comprendono quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali per l'esercizio di impresa. Quindi ci potrebbero essere dei beni che formalmente sono dei soci, ma che se vengono usati esclusivamente come strumentali nell'ambito dell'attività di impresa diventano anch'essi beni relativi all'impresa. Quindi qui c'è una dissociazione tra la titolarità che è del socio e la relatività all'impresa che invece appartiene, diciamo, pertiene alla società di fatto. Bene, detto tutto questo, va poi anche ricordato che cosa? Che assumono rilevanza una volta determinata la relatività all'impresa, anche determinate sottoclassi e distinzioni nell'ambito dei beni. Una importante distinzione, cioè una distinzione già in due categorie, è quella di distinguere quei beni che concorrono a formare il reddito secondo il criterio dei cosiddetto dei costi, ricavi e rimanenze, rispetto ai beni che invece seguono il criterio, il metodo patrimoniale. Ad esempio, i beni merce, i beni oggetto dell'attività o anche le materie prime, i semilavorati e poi vedremo insomma il novero dei beni che danno luogo a ricavi, seguono questo criterio di contabilizzazione che vale anche ai fini fiscali, cioè i beni vengono acquistati, entrano a far parte dei beni relativi all'impresa e poi però se venduti entro fine anno daranno luogo a un ricavo. E quindi non c'è nessun passaggio a stato patrimoniale, non c'è nessuna patrimonializzazione, oppure se non vengono ceduti entro fine anno, devono essere valorizzati sempre a fine dell'esercizio tra le rimanenze, che quindi possono essere viste a seconda dei casi come dei costi sospesi o comunque come, diciamo, dei beni che rimangono in proprietà dell'impresa in attesa di produrre ricavi. Questo va tenuto distinto invece da quei beni che non si riferiscono a questa categoria, quindi a beni che stanno poi nell'attivo circolante, che danno luogo a ricavo, che vengono valorizzati a rimanenza. E per questa seconda categoria invece vale il metodo patrimoniale e quindi avremo che nel momento dell'acquisto il bene viene iscritto direttamente tra le attività di bilancio, ad esempio tipicamente tra le immobilizzazioni o immobilizzazioni materiali o immobilizzazioni finanziarie. Da questo vedremo poi anche l'importante differenza di categoria fiscale tra beni che danno luogo a ricavi e beni che danno luogo a plusvalenze, che si fonda proprio su questo diverso metodo di contabilizzazione. E poi ancora, nell'ambito dei beni contabilizzati con metodo patrimoniale, dovremo andare a distinguere tra i beni strumentali, che quindi come tali possono dar luogo, anzi daranno luogo al processo di ammortamento, e i beni che invece non hanno la caratteristica della strumentalità e quindi li potremo chiamare beni meramente patrimoniali, che non concorreranno a formare il reddito attraverso quote di ammortamento, ma eventualmente soltanto in sede di realizzo di plusvalenze o minusvalenze o in certi casi per effetto di una una svalutazione del bene fiscalmente rilevante. Per il momento ci fermiamo qui e proseguiamo il discorso entrando poi nel dettaglio dei beni, delle categorie in questione.